Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è C'è di Buono. Anche oggi parleremo di cibo, di cucina, di ristorazione in particolare, con un protagonista della sala italiana. Parleremo quindi di servizio, di accoglienza e della storia personale, professionale di una persona che appunto in questi anni si è ritagliato un posto di primo piano in quel panorama della sala italiana. Tra poco vi presento come sempre l'ospite della puntata. Vi ricordo soltanto che se volete ritrovare il podcast di questa o delle precedenti puntate li trovate semplicemente sul sito radiopopolare.it, ma anche sulle principali piattaforme. C'è anche su Spotify la pagina di C'è di Buono, se volete ascoltarlo da lì. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Entriamo dunque nel vivo della puntata di oggi di C'è di Buono, e come vi dicevo oggi parleremo di sala, parleremo di ristorazione, parleremo del punto di vista di chi lavora nella sala di un ristorante, ha il compito di accogliere i clienti, di accompagnarli nel corso di un'esperienza gastronomica, e lo facciamo con una persona che è sicuramente un protagonista della sala italiana. Da poco ha anche pubblicato un libro dedicato alla sua esperienza, al suo lavoro, una autobiografia che si chiama Nato Oste, pubblicata proprio in questi giorni da Maretti Editore. Lo ha scritta Piero Pompili, che è il restaurant manager del ristorante Al Cambio di Bologna, e a Piero Pompili noi diamo il benvenuto in trasmissione. Ciao Piero, benvenuto a C'è di Buono, buona domenica.
Ciao Nicolò, grazie a voi per l'invito e sono veramente contento di potermi raccontare su queste frequenze, grazie ancora.
Hai deciso soprattutto di raccontarti in un libro, che non è una cosa credo mai scontata. Hai pensato a lungo all'idea di scrivere un'autobiografia e raccontare il tuo percorso professionale, oppure è stata una di quelle decisioni che si prendono un giorno di getto?
No, assolutamente. Allora, mi sono preso del tempo innanzitutto per accettare la proposta di potermi raccontare. Okay. Dopodiché ho messo dei paletti, nel senso che io volevo che fosse, sai, che solitamente quando si scrive di ristorazione o di cucina sono libri estremamente noiosi che riguardano le ricette, sono libri che vengono di solito fatti tramite gli sponsor e non vengono mai letti di nessuno. Quindi ho detto, se io devo scrivere qualcosa, voglio che sia un libro scritto per tutti, voglio che il libro venga oggettivamente letto, venduto, che sia qualcosa che resti. Quindi una volta che mi hanno dato carta bianca su potermi raccontare, ho deciso di accettare ed è stata una bellissima sfida.
Intanto partirei dal titolo stesso di questo libro, che ci porta a un concetto molto diretto. Tu sei nato per fare questo lavoro, per essere un uomo di sala, per essere un oste. È una cosa che hai realizzato a un certo punto della tua vita, o è una cosa che in fondo hai concluso guardando indietro a quello che avevi fatto?
Allora, l'ho concluso in realtà guardando indietro. Io ti confesso una cosa, faccio un lavoro che non amo, che non mi piace e che ho sempre odiato farlo. Nel libro è raccontato di quando ho iniziato a 13 anni, tra l'altro oggi sarebbe vietato per legge, ma devi sapere che subito dopo il diploma di scuola media mio papà mi mandò a fare le prime stagioni estive, noi vivevamo al mare, sono originario di San Benedetto del Tronto, quindi una località turistica fatta di alberghi, di ospitalità e di turismo, mi mandò a lavorare nell'albergo di un amico di suo papà all'età di 13 anni, quindi tu puoi capire quanto fossi piccolo e quanto potessi capire all'epoca di ospitalità, e all'epoca comunque facevo il cameriere, insomma. E quindi io odiavo tutte le stagioni estive perché mio papà mi mandava sempre, sempre, sempre al lavoro. In realtà col senno di poi devo dire che è un insegnamento di vita che mi ha dato, che ho apprezzato, perché poi in realtà dai miei genitori ho imparato un grande insegnamento, che è quello dell'avere della dignità morale sul lavoro, che è una cosa bellissima che i miei genitori mi hanno insegnato e a me lo hanno insegnato fin da piccolo.
C'è nel racconto degli inizi e del tuo avvicinarti a questo lavoro e al contesto professionale della ristorazione, c'è il racconto di un incontro che forse ha cambiato anche il tuo punto di vista rispetto a questo rigetto, se vogliamo, rispetto a quel tipo di lavoro, nel senso che a un certo punto incontri un ragazzo, allora 35enne, lo racconti nelle prime pagine del libro, che appunto faceva lo chef e in qualche modo diventa un turning point, una svolta per la tua vita.
Sì, assolutamente. Io ero venuto a Bologna a studiare economia e commercio. Se si esclude il primo anno, in cui anche nel libro racconto che mi ero occupato comunque di discoteche, di realizzare feste, che era sicuramente qualcosa di più bello e divertente per un ragazzo che aveva 20 anni, piuttosto che andare a fare il cameriere, purtroppo, diciamo, mettiamo tra virgolette, ho questo incontro con una persona che mi ha cambiato totalmente la vita, che si chiama Arnaldo Laghi ed è la persona alla quale è dedicata l'autobiografia, che faceva il cuoco. E niente, io praticamente mi innamoro di lui si innamora di me, e succede che lui aveva già un ristorante, si chiamava L'Osteria dal Minestraio all'epoca, parliamo di quasi 30 anni fa, e mi introduce nuovamente nel mondo della ristorazione, in un mondo però molto più complesso rispetto a quello delle stagioni estive. Lui era una persona abituata a frequentare ristoranti super stellati, io all'epoca avevo 21 anni, figurati, provenivo da un contesto socioculturale estremamente semplice e quindi non avevo mai frequentato un ristorante stellato, per cui decide di investire su di me, mettendomi in sala, ma soprattutto di farmi crescere, e di conseguenza iniziamo a frequentare prima ristoranti importanti vicino casa, poi fuori porta, poi fuori regione, poi in giro per l'Italia e poi in giro per il mondo, ed è stato la persona che sicuramente a quale oggi devo tutto di quello che sono riuscito a fare a Bologna.
C'è un altro pezzo di mondo, di storie che credo alcuni dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici magari possono altrettanto ricordare, che è quello del mondo dei forum, che è stato legato a molti ambiti di interesse, giornalistico e non. Io penso, da persona che professionalmente nasce come giornalista musicale, mi ricordo in particolare il forum del Mucchio Selvaggio, che era luogo in cui avvenivano tensioni a volte anche decisamente sanguinose, che andavano avanti magari per giorni intorno a un disco piuttosto che un concerto. Leggendo il libro del nostro ospite, di Piero Pompili, Nato Oste, ho scoperto, perché io al tempo non lo frequentavo, che il forum del Gambero Rosso, primi anni 2000, era un luogo in cui molte persone si trovavano per parlare di cibo, di cucina, di ristorazione, e era un forum per cui aveva, insomma, quelle regole di ingaggio che molti appunto magari hanno conosciuto. Quanto è stato importante per te quel periodo e quella tua attività con il nickname di Mucca Pazza sul forum del Gambero Rosso?
Allora, tu devi sapere, mi viene da ridere perché, guarda, mi ricordi un periodo della vita bellissimo. Io all'epoca avevo 28 anni, come ti ho detto prima, avevo conosciuto Arnaldo che ne avevo 21, ha investito tantissimo sulla mia formazione, portandomi a vedere ristoranti da qualsiasi parte del mondo, e a un certo punto decido di essere anch'io finalmente pronto, dopo aver fatto 7 anni di ristorante, di poter esprimere la mia opinione. E quindi mi iscrivo in questo forum, che era il forum del Gambero Rosso, dove finalmente anch'io potevo condividere, insomma, le esperienze, modi di le cucine. Era veramente un Luna Park meraviglioso, quel forum lì. Allora, ti racconto brevemente questa qui perché sì, fa ridere il nickname, nel senso che io mi volevo iscrivere nel forum del Gambero Rosso, ma qualsiasi nickname stavo provando ad utilizzare era già stato utilizzato. Mi ricordo che eravamo negli anni 2003, se non sbaglio, e era scoppiato l'ennesimo caso di Mucca Pazza. E quindi io ero lì veramente desolato, dopo il 10° nick che stavo cercando, con il quale stavo cercando di iscrivermi, sento l'ennesimo caso di Mucca Pazza, torno alla tastiera e digito Mucca Pazza, nickname registrato. A me è venuto subito da ridere, no? Ma quello che non sospettavo è che da lì, da quel nick, per 10 anni la gente mi avrebbe chiamato Mucca, che era il diminutivo di Mucca Pazza. Perché poi ovviamente in questo forum io ero effettivamente, avevo studiato parecchio e forse anche tanto, ed era la persona che fra 10.000 iscritti probabilmente era quello che si distingueva sempre un po' fra tutti, no? Per la filosofia di pensiero, per l'approccio, per il modo che avevo con il quale raccontavo magari dei nuovi giovani chef. E quindi successe che tutti mi identificavano come Mucca Pazza, cioè io non esistevo più come Piero. Quindi mi ricordo che fu un periodo bellissimo, al quale poi subito l'anno successivo, dal 2003 al 2004, nacque il mio blog di cucina. Sì. Non avevo alcuna intenzione di aprire un blog, semplicemente all'epoca del forum del Gambero Rosso Stefano Bonigli individuò una 15 di persone tra le quali che si distinguevano secondo lui nel forum per bravura, per capacità comunque di aggregazione, per tanti motivi, a una riunione segreta alla Città del Gusto. Sì. Dove ognuno di noi doveva portare comunque un'idea per realizzare qualcosa in parallelo a quello che era il Gambero Rosso, perché parliamo comunque degli anni 2003, dove il web doveva ancora iniziare ad esplodere, quindi eravamo veramente agli albori. E io, che non deludevo mai le aspettative di Bonigli, decisi di portare un progetto editoriale che si chiamava Papero Giallo, ovvero una rivista online che non sapevo neanche all'epoca che si chiamassero blog, pensate nella mia stupidità, insomma, dove rievocavo praticamente un vecchio rivista che già era di proprietà al marchio del Gambero Rosso, il Papero Giallo, ma ne erano usciti solo 3 allegati come supplemento, dopodiché venne totalmente dimenticato. A Stefano Bonigli, che era all'epoca direttore del Gambero Rosso, piacque talmente tanto la mia idea che se la fece propria. E quindi il 1° di settembre decise di rubarmi l'idea e di partire con il suo blog Il Papero Giallo. Io mi arrabbiai talmente tanto, e avevo, tu pensa, 27 anni, in cui dissi: vabbè, adesso apro anch'io un blog e ti darò tanta di quella polvere da mangiare che insomma vedrai che fine ti faccio fare. Tu pensa la stupidità di un ragazzo di 27 anni contro il fondatore del Gambero Rosso. Oh, ha funzionato invece, non ci avrei mai creduto neanche io, insomma. Certo. Dai, io aprii il mio blog che si chiamava Il Gastronomo Riluttante, e il nome era in onore di Ruth Reichel, che era la direttrice di Gourmet Magazine, nonché la critica gastronomica del New York Times, che all'epoca era considerata la donna più potente sul cibo per quanto riguarda gli Stati Uniti.
Certo, certo, certo. Ci sono davvero tante storie, come avete capito, Piero Pompili ha vissuto probabilmente più di una vita, e in questo Nato Oste sono molti anche appunto gli aneddoti, i piccoli racconti che vi faranno divertire, e hai perfettamente ragione, sicuramente non è un libro di cucina che parla di ristoranti o di cose di questo genere, di quelli compassati e autocelebrativi, invece è un libro estremamente coinvolgente. Racconta anche, evidentemente, come sempre quando si parla di una vita, di un percorso di una persona, anche momenti bui e evidentemente un'altra svolta, in questo caso una svolta negativa e cupa nella tua vita, nella tua esperienza, è stata la malattia e poi la morte del tuo compagno Arnaldo, di cui abbiamo parlato prima, che sì, in qualche modo porta anche poi alla svolta professionale che fa di te oggi il professionista che sei, quindi il restaurant manager di un ristorante di grande successo come Al Cambio di Bologna. Quanto è stato difficile scrivere quel pezzo lì, quella parte la parte più buia della tua vita?
Allora, rivivere dopo 7 anni e voler mettere nero su bianco quello che abbiamo passato, di cui in realtà noi, quando Arnaldo si è ammalato, l'abbiamo imparato il 30 novembre del 2014. E noi avevamo un'osteria, l'abbiamo gestita per 20 anni, non ho detto a nessuno della malattia di Arnaldo, e abbiamo deciso di vendere l'osteria perché la malattia non prevedeva casi di guarigione al mondo. Potevamo solo cercare di contrastarla, la malattia. Mi ricordo che quando ci diedero la diagnosi e andai a vedere che cosa fosse un mesotelioma, i casi di sopravvivenza andavano dalla scoperta della malattia da un minimo di 15 giorni a un massimo di 5 anni. Quindi capì che il tempo era la cosa più preziosa che avevamo. Per cui vendo l'osteria, mi libero di 20 anni della nostra vita, a malincuore, perché era comunque un posto di successo, avevamo ricevuto tanti premi, era considerata la nostra casa. Per prendermi cura di Arnaldo e non fargli affrontare assolutamente i 3 anni e mezzo che abbiamo combattuto da soli. Quindi dove lui faceva la chemioterapia io ero sullo stesso letto, dove lui faceva un intervento chirurgico io ero fuori che lo aspettavo, dove c'era da fare la radioterapia io ero lì. Cioè non l'ho mai lasciato un attimo da solo. E accetto di andare al cambio solo quando non potevamo più accedere a terapie perché il suo corpo oramai era talmente stremato da tutto quello che c'era da poter fare che almeno per 8 mesi sarebbe dovuto stare a riposo.
Certo.
E ho accettato quell'incarico proprio perché per 8 mesi ero certo che non avrei dovuto comunque, non avremmo potuto seguire più nessuna tipologia di terapia. Proprio i medici me lo sconsigliavano e non c'era più modo di poter interagire. E quindi sono approdato al cambio.
Che è diventato un ristorante diverso anche grazie al tuo lavoro.
Allora, sicuramente prima era un ristorante di cucina fine dining. Io sono arrivato, il mio titolare voleva aprire una sorta di trattoria, l'ennesima trattoria gestita da uno chef, diciamo così, di successo, mentre io ho deciso di cambiare le carte in tavola. Uno, perché non ci andava nessuno in questa trattoria, e mi ricordo che il primo venerdì tornati da Viano, dall'ultima seduta della radioterapia, mi fermai per vedere dove andare a collocare le mie cose nell'armadietto perché ero cliente all'epoca del cambio, ma non sapevo in realtà lo spogliatoio dei ragazzi come erano dislocati al piano di sotto. E mi ricordo benissimo che c'erano solo 2 persone di venerdì sera alle 9:15 a cena. E quindi dissi ad Arnaldo che mi aspettava fuori, mi sa che mi sono andato a infilare in un bel guaio. E decisi di rivoluzionare tutto quello che il mio titolare aveva deciso di fare, riportando in auge invece un vecchio a tipologia di ristorazione che aveva fatto grande Bologna alla fine degli anni 60, primi anni 70, che era il grande ristorante borghese. Quindi parliamo del ristorante Il Diana, parliamo del ristorante Il Pappagallo, parliamo insomma di una fascia di ristorazione che ha fatto la storia della cucina bolognese, soprattutto sulla tradizionale, legata prima ancora che alla cucina, a dei grandi patron, a dei grandi osti. E da lì è partito tutto.
In fondo, nel farlo, tu hai interpretato un'evoluzione che oggi ti rende un esempio, un modello, perché sono molti a oggi riflettere e analizzare le tendenze della ristorazione italiana e non soltanto, che parlano proprio di questo ritorno della ristorazione cosiddetta borghese e di una maggiore attenzione all'accoglienza, all'esperienza di sala dei clienti e magari anche al mettere un po' in ombra l'ego degli chef. Insomma, tu per certi versi hai anticipato i tempi.
Sì, assolutamente. Ti dico, 9 anni fa, quando sono partito con il progetto del cambio, nessuno sapeva veramente dove andarci a collocare. Mi ricordo uno dei primissimi articoli che uscì fuori su Repubblica, dove parlavano al cambio il felice ibrido, tra virgolette, tra trattoria e grande ristorante. Io appena lessi ibrido dissi, mamma mia, no, non ci siamo proprio, la gente non sta capendo il lavoro che sto facendo. È stato un lavoro importante, poi pian piano i riconoscimenti, la tanta attenzione mediatica che siamo riusciti ad ottenere, ci ha fatto finalmente, ci ha dato modo di poter raccontare in maniera sicuramente più importante qual era il nostro lavoro. Oggi siamo diventati un punto di riferimento nazionale, cosa che ti assicuro non mi sarei mai minimamente aspettato, e il cambio sta diventando un modello di ristorazione di successo.
È proprio così e nuovamente perché non potremo parlare di tutte le cose molto interessanti che scrivi in questo libro, credo che ci siano intanto alcuni consigli o comunque delle cose che si possono cogliere per chi fa questo tipo di lavoro nel modo in cui tu racconti la comunicazione, un'esperienza importante sicuramente quella che è stata la partecipazione a un programma televisivo come Quattro Ristoranti, e poi ci sono anche tante cose secondo me molto utili e interessanti che dici parlando di come oggi si possa lavorare in un ristorante. C'è un capitolo che poi dice non è tutto MasterChef ciò che luccica, che consiglio davvero a molti di leggere. Ma io volevo chiederti, Piero Pompili, un'altra cosa, volevo sollevare con te un altro tema perché credo che insomma non siano in molti a parlarne e invece credo che era Radio Popolare possiamo e forse dobbiamo farlo. Tu non hai mai nascosto il fatto di essere omosessuale, il fatto di essere gay, e in un contesto professionale come quello della ristorazione, immagino anche e soprattutto quello delle cucine, che a volte sono un po' come degli spogliatoi, mi chiedo come sia stata la tua esperienza e che fotografia daresti dell'esperienza di una persona omosessuale in quel contesto professionale.
Allora, ti dico, i grandi della cucina mi hanno sempre accettato per quello che ero, ovvero mi hanno sempre accettato per la capacità comunicativa che avevo e anche per l'obiettivo che ero riuscito ad ottenere. Quindi parliamo di grandissimi chef, ma parliamo di chef da tra le 2 e le 3 stelle Michelin. Quindi ti ho già detto tutto, certo. Insomma. E non ho veramente mai avuto nessun problema. Devo dire che non mi sarei invece mai aspettato che i colleghi bolognesi la utilizzassero un po' come per mettere in secondo piano, diciamo, il lavoro che stavo facendo su Bologna, sul rilancio della cucina tradizionale, sul rilancio di Bologna. Ecco, quella è una cosa che un po' mi è dispiaciuta, insomma, ma ci sono passato tranquillamente sopra. Poi alla fin fine, sai, quello che parla di una persona sono gli obiettivi che hanno raggiunto. Io sono stato con Arnaldo 22 anni, 2 mesi e 10 giorni, e la nostra storia si è interrotta per colpa del cancro.
Certo.
Io conosco tanti miei colleghi che hanno moglie e figli e tranquillamente sono separati perché si sono innamorati della cameriera di turno perché la moglie non lavorava nel ristorante, insomma. Quindi di cosa vogliamo stare a parlare? Cioè, l'amore vince sempre a prescindere su tutto e non è importanza se sia una persona che ama un uomo, una persona che ama una donna che ama una donna. Assolutamente no, quello non c'entra assolutamente nulla. Io spero, purtroppo ti posso comunque dire che ci sono ancora dei problemi legati sicuramente a un po' di discriminazione, nel mondo della cucina purtroppo c'è, è inevitabile, a me è andata sempre molto bene perché già all'epoca di Mucca Pazza con il blog ero, sai, il food blogger più importante che c'era in Italia. Mm-hmm. Insieme a Stefano Bonilli, che era il direttore della guida del ristorante del Gambero Rosso.
Certo.
Per cui ogni volta che entravo dentro un ristorante, praticamente era come se entrasse il più importante critico gastronomico, perché loro sapevano che se comparivano sul mio blog, poi sarebbero comparse anche sulle testate giornalistiche più importanti della cucina. Per cui venivo visto sempre, ho avuto sempre la fortuna di poter essere visto, se così vogliamo, come una sorta di, tra virgolette, celebrità nel mondo della ristorazione. La stampa, ho avuto la fortuna che mi ha sempre, sempre, sempre supportato, e anche lì a nessuno dei giornalisti interessava qual era la mia sessualità, ma certo, qual era il mio pensiero per migliorare il mondo della ristorazione, per trovare delle soluzioni. E quindi, insomma, ho avuto veramente la fortuna di essere su tutte quante le testate possibili e immaginabili. Quindi, che dirti, hai ragione te, in questi 50 anni mi sono reso conto di aver fatto veramente tante cose, sì, e un po' questa autobiografia mi ha permesso di mettere un po' dei tasselli e guardarmi indietro e dire: cavolo, però ne hai fatte di cose, Piero, perché anche io, sai, tu le fai, ma sei già pronto per il prossimo obiettivo, io perlomeno lavoro così, cioè ho fatto un'autobiografia, sta andando bene, siamo già in secondo sold out in meno di 10 giorni su Amazon, siamo arrivati subito dopo 2 giorni al 9° posto tra i libri di cucina più venduti, quindi uno che lavora in sala, che fa l'oste, si occupa di ospitalità, era finito tra i primi nomi delle persone che invece, che ne so, una Cristina, una Benedetta Parodi, fatto a Cusci, insomma, tutte persone che navigano nei libri di ricette.
Certo.
E quindi già la cosa a noi ci aveva fatto sorridere, non pensavo neanche in realtà, né io né Manfredi Maretti, che è il mio editore, di raggiungere degli obiettivi veramente di vendita così importanti solo nei primi 10 giorni.
Credo però che ve li siate meritati, e soprattutto tu con la storia che sei riuscito a raccontare. Un libro davvero bello, divertente, che è stato bello poter raccontare almeno in piccola parte in questa chiacchierata per C'è di Buono Oggi. Io ti ringrazio davvero tanto per il tempo che ci hai dedicato, e ci saranno sicuramente altre occasioni per raccontare altri pezzi della tua vita e anche di quello che farai nel futuro. Grazie ancora a Piero Pompili. Vi ricordo,
grazie,
il libro si chiama
Nicolò,
Nato Oste, ed è uscito per Maretti Editore.
E non vedo l'ora di raccontarti gli altri progetti che abbiamo su Bologna e sulla cucina bolognese, perché sono veramente tanti.
A presto allora, Piero, grazie e buona domenica.
Ciao Nicolò, grazie a voi, buona giornata.
Anche per questa domenica c'è di buono, finisce qui, ma vi do appuntamento a domenica prossima 12:30-13, quando volete voi, in podcast, e ovviamente rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare per il giornale radio che arriva tra pochissimo. Ciao ciao!